Allora, 87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta e andiamo a presentare un articolo che abbiamo letto sull'ultimo libro di Jacobin Italia a cura della casa editrice Alegre, e l'articolo è a firma Camilla Hawthorne, poi dimmi se la pronuncia è giusta, e Angelica Pesarini. Io ringrazio Angelica per essere in collegamento con noi. Angelica è docente di sociologia alla New York University di Firenze, dove insegna Black Italia, un corso dedicato all'analisi delle intersezioni di razza, genere e cittadinanza in Italia. E quindi Angelica, allora, noi abbiamo letto il tuo articolo, il vostro articolo, perché l'articolo è praticamente una specie di carteggio che tu e Camilla fate durante il lockdown, in particolare, dove affiancate alle questioni del Covid-19 quella della diffusione mediatica che c'è stata anche in Italia dell'uccisione di George Floyd. Ovviamente l'uccisione di George Floyd non soltanto ha riaperto, non è solo l'uccisione, perché in America, insomma, da tempo si parla della questione dell'uccisione da parte soprattutto della polizia bianca di diversi afroamericani, ma anche della un riflesso del Black Lives Matter in Italia. E tu, io cito solo delle frasi e poi, insomma, tu ce le spieghi meglio, perché un po' per rendere l'idea. E dunque anche l'Italia intera, non solo quella che da anni si batte nella lotta antirazzista, si è dovuta confrontare con la potenza del movimento Black Lives Matter. Come dicevi tu, sorella, è riduttivo e non corretto affermare che solo ora le persone razzializzate abbiano cominciato a parlarne. Si sono però spesso scontrate con una volontà egemonica di ritrarre l'Italia come un paese bianco in cui il razzismo non esiste, che è roba da americani. Al massimo in Italia si è ignoranti e i corpi neri sono di passaggio e comunque non appartenenti al corpo della nazione. Ed infine, tra Black Lives Matter Italia aver messo in luce da un lato l'inadeguatezza dell'antirazzismo bianco e di sinistra, figlio degli anni 60, e dall'altro la presenza di un'Italia estremamente giovane, con gradi di melanina, lineamenti, culture, lingue e religioni differenti, incredibilmente consapevole e attiva. Questo perché, insomma, ci sono state anche delle manifestazioni. Appunto, allora, Angelica, abbiamo letto questi stralci che un po' rendono l'idea dell'articolo, per chi lo volesse leggere per intero, questo carteggio lo trova sull'ultimo numero di Giacomo. A te, insomma, un po', innanzitutto mi piacerebbe che iniziassi parlando anche della tua cattedra, che è una cattedra, insomma, per l'Italia molto particolare, e poi perché avete avuto l'esigenza di raccontare questo, o di parlare di questo.
Per aver letto, insomma, il pezzo dell'articolo. Sì, questo, come dicevi, è appunto un carteggio che abbiamo cominciato con Camilla Hawthorne, che vive in California. E io e Camilla ci conosciamo da tanti anni, ma abbiamo cominciato a riflettere in maniera diversa sull'impatto di Black Lives Matter. Lei in California, Santa Cruz, dove vive, e io, insomma, da Firenze. Eravamo uscite dal lockdown un pochino. Innanzitutto, per dire due parole su di me, quello che insegno, come dicevi, appunto, ho questa cattedra abbastanza unica in Italia, nel senso che è un corso che si chiama Black Italia. Ed è un corso che ho fatto per questa università, la sede italiana della New York University. È interessante vedere che però questo sia l'unico corso di questo genere in Italia, e paradossalmente io sono anche l'unica docente nera che insegna sociologia che ha una cattedra in Italia, il che sembra un po' scioccante, no? Questo perché, appunto, dimostra un pochino anche quali saperi ci siano disponibili, accessibili, e quali no. Io, alla fine del mio percorso universitario in Italia, Ero interessata agli studi di genere, gender studies, che però in Italia non esistevano praticamente, a parte qualche corso, qualche master. Io sono dovuta andare all'estero per formarmi in gender studies e anche in critical race theories, quindi gli studi critici sulla razza. Questi erano tutti saperi che in Italia non c'erano, semplicemente non esistevano, nel senso che pochissime persone ne parlavano. Poi ho avuto fortuna, perché poi quando facevo il dottorato io nel 2012 soprattutto, mi ricordo, sono usciti una serie di testi davvero importanti che hanno finalmente aperto le porte a queste discipline e ci hanno fatto conoscere autori e autrici che adesso lavorano su studi critici della razza e su decolonizzazione, decolonialità. Quindi insomma adesso è davvero un periodo sempre più crescente su questo fronte. Black Lives Matter però certo mi ha fatto riflettere molto, no? quello che è successo. Infatti in questo carteggio con Camilla ne parliamo e facciamo alcune riflessioni. Io ho scritto poi un altro articolo su lavoro culturale che si chiama proprio Questioni di privilegio, l'Italia e i suoi George Floyd, perché diciamo che la morte di George Floyd ha scatenato a livello globale, come abbiamo visto, delle reazioni fortissime, Italia compresa, e soprattutto in quei giorni, ricordiamo Floyd viene ucciso il 25 maggio. Nelle settimane dopo si organizzano in Italia, per esempio, manifestazioni in tempi record, e nonostante fossimo appena usciti appunto da un lockdown pesantissimo, quindi nonostante la paura, il timore, le persone si sono davvero organizzate cercando di mantenere tutte le misure protettive per andare in strada e protestare contro la morte, dimostrare il proprio dissenso, il proprio dolore anche verso la morte di quest'uomo di 46 anni afroamericano ucciso in maniera così brutale. E se da un lato per me che mi occupo insomma di queste cose per lavoro, ma anche perché insomma sono italiana, nera, faccio attivismo culturale in quello che posso, insegno queste cose, quindi mi occupo di queste cose da tanto tempo, mi ha colpito vedere da un lato questo sentimento fortissimo da Milano a Palermo, davvero in tutta Italia ci sono state manifestazioni, è stato pazzesco, mai vista una cosa del genere. Dall'altro però ecco, è stato anche un pochino frustrante, no? Vedere queste manifestazioni, questa mobilitazione per un uomo ucciso dall'altra parte dell'oceano e non vedere, non dico la metà, un quarto di queste manifestazioni per persone nere uccise in questo paese. C'è una storia che non manca in Italia. Insomma, io mi ricordo quel giorno, mentre scrivevo questo articolo, era il 2 giugno, e pensavo al 2 giugno del 2018. 2018 è stata un po' quest'anno abbastanza traumatizzante, in cui un numero di persone nere sono state uccise, partendo proprio dal 3 febbraio a Macerata, quando Luca Traini ha cominciato a sparare a ogni persona nera che vedeva in giro per vendicare a suo avviso l'omicidio di Pamela Mastropietro. E insomma mi chiedevo, parliamo di questa manifestazione di George Floyd, però il 2 giugno 2018 veniva ucciso in maniera brutale Soumaila Sakho, un ragazzo maliano di 29 anni che viveva in Calabria, in quello che è chiamato il ghetto di San Ferdinando, in queste condizioni disumane, e viene ucciso in maniera davvero brutale da un uomo seduto su una sedia che gli spara 4 colpi di fucile, un fucile ovviamente detenuto illegalmente, e uno colpisce la testa, per cui insomma causa questo trauma cranico irreversibile e fatale. Il 2 giugno però nessuno si ricordava di questo anniversario, se non appunto alcune associazioni e centri sociali, però ecco, a livello nazionale era proprio andato un po' nel dimenticatoio. E quindi mi sono chiesta perché c'è c'è stata questa mobilitazione per un uomo nero, sì, però appunto ucciso negli Stati Uniti, un uomo nero che non è la prima volta che vediamo video di persone nere uccise negli Stati Uniti, come dicevi giustamente tu, cioè io penso al trauma di Eric Garner, per esempio, l'uomo che appunto fu strangolato per strada in diretta e che per 11 volte dice non riesco a respirare. Ecco, io non mi ricordo di manifestazioni del genere o manifestazioni del genere per la morte, per esempio, di IDDN qui a Firenze. IDDN viene ucciso anche lui in maniera davvero così scioccante, sta attraversando un ponte, passa e qualcuno gli spara a chi? Una persona che appunto aveva dei problemi economici, psicologici chiaramente, e che decide di suicidarsi, poi cambia idea, non ci riesce, prende la pistola, esce di casa e dice sparo alla prima persona che vedo. Caso strano, poi su quel ponte passano varie persone, tutte bianche, l'unica persona nera che muore è un uomo nero. E quindi, insomma, ecco, in quel periodo io mi chiedevo come mai ci fossero state tutte queste dimostrazioni e manifestazioni per George Floyd e perché non abbiamo fatto lo stesso in Italia. Ovviamente, sai, ci sono varie risposte a questa domanda. Una, sicuramente a mio avviso, è il fatto che eravamo obbligati a stare in casa. Era un periodo in cui non potevamo uscire, eravamo bloccati in casa, i media erano la nostra unica finestra per il mondo, non c'erano scappatoie, no? Non è che dici vado a farmi un aperitivo, vado in palestra, esco, vado al lavoro, no, devi stare a casa. E certo, vedere quel video ti obbliga a pensare, perché non puoi farne a meno. Quel video rimbalzava davvero ovunque per giorni e giorni. Quindi penso che il fatto di essere stati obbligati a casa in un lockdown ha obbligato le persone a fare i conti con quelli che sono dei problemi globali, come il razzismo e quello che il razzismo sistemico produce. Inoltre, sai, c'è anche questa, nel pezzo che leggevi della mia parte, in Italia c'è anche questo problema, come in Europa, che la razza non si nomina, non si può parlare di razza perché automaticamente quando si nomina la parola razza si pensa alla razza biologica, quella usata dai nazisti e dai fascisti per le leggi razziali e per l'olocausto. Quando parliamo di razza oggi noi non parliamo di quella cosa che non esiste, sappiamo che scientificamente la razza non esiste, no? Sono concezioni completamente sbagliate ed erronee. Però esiste la razza come costruzione sociale che ha un impatto sulla vita delle persone che vengono categorizzate in base a tale idea. E il razzismo è assolutamente reale. Quindi il problema, il fatto che non si possa neanche parlare di razza, che non venga neanche nominata. Pensiamo che in Francia nel 2018 è stato votato per rimuovere la parola razza dalla Costituzione, proprio perché il fatto di nominarla già significa essere razzisti. E quindi è proprio il paradosso, no? Cioè non possiamo neanche parlarne e quindi non possiamo neanche monitorare il razzismo, combattere il razzismo, perché non abbiamo dati a riguardo. Le persone non si possono identificare in base ad una identità che possa essere etnica e nazionale. Quindi, insomma, la razza non esiste, per cui in Italia non si è razzisti, si è al massimo ignoranti, e è molto facile puntare il dito verso gli Stati Uniti. Io leggevo in quel periodo tantissimi commenti di persone che si dichiaravano così felici di essere europee, perché in Europa questo non succede. In Europa, l'Europa è il paradiso dei diritti umani, no? Quando sappiamo benissimo quello che succede, no? Alle periferie dell'Europa, ai bordi dell'Europa. E quindi, ecco, ho cercato di mettere un po' in luce queste contraddizioni che sono davvero emerse in maniera che Black Lives Matter ci ha proprio scoperto totalmente, perché non c'era più modo di, insomma, nascondersi dietro a mancanza di fatti o scuse. Quella era la realtà, insomma. E come dicevo, quello che ho notato è stato appunto, da un lato, Black Lives Matter, il contatto mainstream con Black Lives Matter, perché da anni che ovviamente ne parliamo, però adesso c'è stato proprio un contatto mainstream. Da un lato ha messo in evidenza questa inadeguatezza di un antirazzismo bianco di sinistra, però in realtà molto chiuso in se stesso, obsoleto quasi, che non riesce a mettersi in gioco, non riesce a farsi delle domande e pensa di avere un po' questa egemonia culturale. Dall'altro invece è emersa invece l'altra Italia, un'Italia giovane, giovanissima, però molto impegnata, molto consapevole che è in contatto con il mondo, è in contatto con i dibattiti culturali che esistono al di fuori dell'Italia e che riporta questi dibattiti in Italia, creando poi anche delle conversazioni molto interessanti, insomma.
Ti volevo fare due domande, un po' riprendendo questo ultimo discorso che facevi. Innanzitutto, appunto, abbiamo visto a maggio diverse manifestazioni. Dove sono finite quelle persone? E qui parlo non soltanto, non più alla sociologa, sì, diciamo, più all'attivista, e che conosce sicuramente più di me, di noi, quello che si muove all'interno, non dico tanto nell'associazionismo, però tra perché dico questo? Perché dall'altra poi c'è stata una delle battaglie, insomma, in Italia negli ultimi anni, è stata sicuramente quella della cittadinanza, o comunque quella appunto di avere la possibilità di avere una cittadinanza e non aspettare, via dicendo, che è un dibattito che, insomma, in realtà ha visto poco partecipe, appunto, anche quello che tu dici, la sinistra, ma penso anche ai centri sociali e via dicendo, un po' perché sicuramente a sinistra si combatte, cioè nel senso che insomma, no? Si dice non siamo, no, giriamo per, insomma, non siamo di questo stato, le frontiere non esistono e via dicendo, quindi forse non si riesce a capire anche il valore politico e sociale di avere una cittadinanza, per chi non ce l'ha, più che altro, ecco, questo dico. Per cui volevo un po' capire, ecco, dove era finito un movimento che era sceso in piazza e che cosa ne è delle battaglie poi degli Ussossoli, per esempio, immagino, ecco.
Sì, allora guarda, in realtà su questo non mi trovo in accordo, nel senso che secondo me una delle cose che proprio ha creato maggiore consapevolezza è la riforma per la legge della cittadinanza. È stata una delle riforme che subito è riapparsa nelle richieste delle persone interessate, quindi abbiamo rivisto proprio un rinvigorirsi dei dibattiti, delle campagne e del creare attenzione mediatica, tanto che appunto il 3 ottobre c'è stata questa manifestazione proprio a Roma per chiedere il cambio della riforma, per finalmente dare una riforma decente a questa trasmissione della cittadinanza. Ora, anche lì ovviamente ci sono i soliti problemi poi di che si è anche su livelli diversi, perché se a qualcuno appunto Ius Culture, che sembra questa nuova soluzione, sembra una soluzione ideale, ad altri ovviamente Ius Culture non va, nel senso che è sempre comunque un limitare i diritti per avere quello che dovrebbe essere un tuo diritto, e quindi Ius Soli. Sei nato qua, non devi dimostrare nulla, non devi dimostrare un percorso formativo, non devi dimostrare di avere un certo reddito, una certa continuità territoriale, perché sei nato qua, quindi dovrebbe essere un tuo diritto. Però ecco, diciamo che la cittadinanza è diventata secondo me una delle priorità maggiori al momento nei dibattiti e nelle richieste, e anche le richieste hanno davvero visto una nuova verve, ho notato, perché insomma secondo me in Italia possiamo dire che c'è stato un pre George Floyd e un post George Floyd. Nel post George Floyd il razzismo viene messo sotto stretta osservazione adesso, e quindi pensiamo semplicemente a quello che è successo le reazioni che abbiamo visto all'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Io penso che se questo fosse successo prima si avrebbe creato sicuramente qualche attenzione mediatica, l'avremmo visto magari nei TG la mattina, forse la sera, e poi sarebbe andato a scemare molto velocemente. L'omicidio di Willy ha creato davvero una reazione molto forte, molto molto forte, ovviamente con un sacco di contraddizioni interne, però mi ha sorpreso vedere un po' come questo caso ha subito fatto scaldare gli animi di tantissime persone, magari persone che prima forse avrebbero sì, ci avrebbero guardato la notizia al TG, avrebbero letto qualcosa, ma senza scalfirsi troppo, mentre ho notato appunto tantissime dimostrazioni di proprio di giustizia sociale. Inoltre, ecco, diciamo che ha creato, secondo me, tutta una nuova consapevolezza e possibilità che le cose si possono smuovere. Prima forse eravamo in un momento dove senza la cittadinanza, soprattutto il dibattito sulla cittadinanza, è stato davvero abbandonato, usato prima di tutto e abbandonato da tutti, nel senso che l'ultimo tentativo fallimentare appunto del PD abbiamo visto com'è finito, e poi dopo abbiamo avuto un governo Salvini Di Maio che ha cambiato e ha peggiorato la richiesta per la cittadinanza. Ricordiamoci che Salvini duplica i tempi, no? Di attesa, da 2 anni a 4 anni di attesa per una risposta, che è semplicemente inconcepibile, ha aumentato i costi, e adesso con il nuovo decreto, ecco, il nuovo decreto aveva insomma l'opportunità di far passare un messaggio, e il messaggio è stato: da 4 anni scendiamo a 3, quindi meglio di com'è,
ma
peggio
non
di
tantissimo
com'era.
Infatti
esatto, quindi insomma questo è stato un po' il messaggio, a mio avviso.
Continua però ad essere oggetto, diciamo, di scontro politico, invece di fare così un discorso che tu insegni, quindi hai parlato all'inizio proprio del discorso culturale, quindi anche con una storia di colonialismo e di no, che l'Italia ha comunque, e su cui secondo me ha fatto ben pochi conti, con tutto che c'è negli ultimi anni, una grossa letteratura a livello universitario, esatto. Però a livello culturale e a livello di popolare ce n'è secondo me molto meno, e appunto questo potrebbe essere un discorso che dal parlamentare passa al più sociale, in cui si discute finalmente di questa questione del colonialismo e via dicendo, della nostra storia, delle nostre piazze, anche di quello come la rappresentiamo appunto con i nomi delle strade e via dicendo, e invece rimane poi semplicemente uno scontro politico su un anno, 2 anni, che oggettivamente appunto poi fa perdere un po' valore, e soprattutto insomma lo abbassa un po', ecco questo.
Ecco, guarda, una cosa però che ho notato in realtà è adesso c'è molta sete di sapere. A me vengono fatte moltissime richieste di spiegare, di illustrare, no? Di parlare del colonialismo, però ho notato anche che molte associazioni e molti enti proprio territoriali si stanno organizzando per promuovere sapere. Penso all'associazione, al cantiere di Milano, no? Dove hanno cominciato a fare una serie di eventi chiamati Decolonize the City, dove per esempio a me avevano chiesto di fare una lezione sul colonialismo ai giardini Indro Montanelli, e in cui è stata posta una targa proprio per controbilanciare la presenza di quella statua in quel parco, in quella zona di Milano che è totalmente, insomma, Eritrea, Etiope, Somala, è proprio la zona dell'Africa orientale, no? Quindi avere quella statua di Montanelli lì è sempre stata un'eredità molto pesante. Quindi vedi, il fatto di mettere una targa, il fatto di parlare di colonialismo lì il fatto, per esempio, che adesso un'ultima azione è stata quella di parlare del Columbus Day, no? Che è stato finalmente rimosso da moltissimi stati, e chiamarlo Indigenous Day. Quindi e penso soprattutto, ecco, una cosa che a me ha fatto un sacco piacere, perché mi occupavo da questa storia da tanti anni, è vedere finalmente, non dico riabilitata, ma scoperta quasi, la figura di Giorgio Marincola, il partigiano nero.
Certo, di cui abbiamo anche letto, insomma, cioè, accennato nel libro di uno dei Wuming, insomma, che è molto
esatto,
bello.
Esatto, Timira.
Timira. Senti, allora Angelica, ti interrompo un secondo perché c'è una telefonata. Io non so se noi riusciamo a fartela sentire perché siamo in collegamento con te tramite WhatsApp, ma ci proviamo, altrimenti te la riassumiamo. Intanto la mandiamo in diretta.
Va bene.
Pronto?
Buongiorno. Niente, io volevo dire una cosa che mi ha colpito molto in negativo invece rispetto a quello che stiamo dicendo su una, dopo l'assassinio di Willy, su una sensibilizzazione delle persone. Io sono stata al ricordo a San Giovanni e sono rimasta malissimo perché eravamo pochissimi. Il grosso era fatto giustamente dalla comunità capoverdiana, c'erano altre persone immigrate, e c'eravamo pochissimi romani e italiani, pochissimi. Io credo che anche il Covid abbia dato la sua mano in questo senso, però non mi sembra che ci sia una coscienza così diffusa, né tra noi, diciamo nell'area dei del bisogno della risposta momento per momento, giorno per giorno al razzismo. Questa è la mia deduzione.
Non so, Angelica, sei sentito?
Oh, attacco, eh?
No, non ho sentito niente.
Allora, sì, non hai sentito niente, quindi te la riassumiamo. No, e te la riassumiamo dicendo che la compagna che ha chiamato diceva
non c'era nessuno invece all'anniversario. Non ho capito bene a quale anniversario si riferisce.
Quelli di Monteiro Duarte.
Parla al microfono, non ci capisce. All'uccisione di Willy non c'era. Piazza San Giovanni è stata fatta dalla comunità capoverdiana una piccola, una manifestazione, diciamo, e invece lei notava che c'era poca presenza, quindi dice effettivamente questo tema, un po' quello che ti dicevo anche prima, io a livello anche di sinistra, di compagni e compagne, non è messo nell'agenda politica evidentemente, no? Come forse tanti altri. Io a questo aggiungo, se ti va, e poi insomma tu hai studiato anche appunto studi di genere, quindi immagino insomma che studi anche femminismo. Volevo un po' capire, certo, invece a livello femminista, visto che tantissima letteratura femminista nera è arrivata dagli Stati Uniti d'America, e questo sicuramente forse a livello femminista c'è una riflessione maggiore? Pongo questo interrogativo.
Allora, forse sì, la persona che ha chiamato penso si riferisse alla veglia, a una piccola veglia che era stata organizzata a San Giovanni, a Roma, qualche settimana fa, tra l'altro. Mi ricordo perché anch'io ero a Roma in quel giorno e sono andata, e sì, c'era una presenza di persone molto, molto piccola, diciamo, era una cosa, una veglia per ricordare Willy, organizzata dalla comunità capoverdiana. E c'erano molte persone appunto non bianche, capoverdiane, ma in realtà insomma la quantità di pubblico era molto limitata. Io per esempio penso agli eventi per Willy che sono stati fatti a Milano e ho sentito, ecco, una risposta molto maggiore, devo dire la verità. E in realtà io, sai, mi riferisco, forse dove devo chiarire questa cosa, io mi riferisco alle reazioni all'interno delle comunità non bianche, delle comunità razzializzate. Per noi, ecco, è stata, diciamo, è un momento di grande elaborazione e di grande attività, proprio per organizzarsi e formare anche nuove strategie più efficaci delle precedenti. Quello che diceva forse la persona, quello che ho capito, è che appunto non, proprio a sinistra, e anche quello che dicevi tu, insomma, non vede tutto questo grande cambiamento. E, è interessante perché, sai, io ho notato, e ne parlo un po' nell'articolo, proprio da sinistra ho notato questo antirazzismo molto performativo, nel senso che è bello, si va in piazza, manifestiamo, poi si torna a casa ed è tutto come prima. Quindi mancano, secondo me, proprio gli spazi per avere un dibattito e per avere una critica riflessiva profonda. Io noto che quando parlo di certi temi c'è una resistenza molto forte, proprio da parte di persone che si dichiarano antirazziste al 100%. Quando per esempio parlo di privilegi legati alla bianchezza, questo termine che dall'inglese white privilege, no? Che viene dall'inglese, viene dal contesto per esempio anglofono, ma che possiamo e dobbiamo assolutamente tradurre e usare in Italia, perché i privilegi legati alla bianchezza ci sono anche in Italia, non è una cosa americana. Io noto tantissima resistenza proprio da persone che si dichiarano antirazziste. Quando dico che, per esempio, le persone bianche possono essere delle alleate eccellenti, ma non capiranno mai cos'è il razzismo, e non è una critica, è un dato di fatto, ricevo veramente sento reazioni proprio di molto difensive, dicendomi: ma tu come fai a dire una cosa del genere? Tu che ne sai? Proprio negando a priori la mia esperienza, no, di persona razzializzata. E devo dire, questo tipo di conversazioni avvengono proprio con persone di sinistra in centri sociali, in associazioni bianche, che non riescono, non vogliono ancora mettersi in gioco e capire che, ok, si è bianchi, ovviamente uno non può scegliere il colore della propria pelle, però bisogna essere consapevoli dei propri privilegi se vogliamo usarli in maniera da smantellare un po' il razzismo sistemico e strutturale che c'è in Italia, per esempio, se parliamo dell'Italia. Quindi assolutamente sì, la sinistra ha davvero tantissimo lavoro da fare su questo. Mi parlavi dei dibattiti femministi, ecco, recentemente ero proprio in un webinar con la Società Italiana delle Storiche e parlavamo, e Liliana Elena, appunto femminista, no, da sempre, diceva come il femminismo in realtà in Italia abbia parlato tantissimo di certi temi, ma la questione razza e sia sempre stata abbastanza delegata in secondo se non terzo piano. Quindi c'è questa necessità, a mio avviso, e come dicevamo in questo webinar, di decolonizzare e di mettere in discussione i saperi su cui ci siamo formate, che non è facile, no? È ovviamente anche una cosa abbastanza dolorosa, no? Dover mettere in discussione i saperi che ti hanno formato, però è essenziale vedere che anche nei saperi che ti hanno formato, come possono essere appunto gli studi di genere e le lotte femministe, forse la questione razza non è mai stata presa seriamente in Italia. Ancora adesso, sai, quando si va ad assemblee di organizzazioni femministe, ti ritrovi da sola.
Perfetto,
forse
io su questo
non bianche non ce ne sono.
Infatti, io su questo, Angelica, lascio come apertura, perché pure io penso che i nostri spazi politici siano quasi la maggior parte delle volte esclusivamente bianchi, per cui questo fa sì che finché non riusciremo, insomma, a trovare dei punti di contatto, di lotta, insomma, poi appunto non è una legge di cittadinanza che riuscirà a passare, né tantomeno a risolvere. Quindi io su questo tuo interrogativo, su questo nostro interrogativo, io ti saluto, ti ringrazio tantissimo, perché è stato molto interessante e è sempre buono appunto riportare queste forme di discussione anche dai microfoni di Radio Onda Rossa. Non so se hai altro da aggiungere, se no sicuramente ci aggiorniamo ai tuoi prossimi articoli.
Va benissimo, grazie mille per avermi avuto come ospite oggi per il dibattito.
Perfetto, cercheremo al limite casomai più in là anche di avere un audio, una corrispondenza anche con l'altra parte dell'articolista che si trova oltreoceano, che la mattina insomma è un po' complicato contattare. Sì. E grazie ancora. Ciao.
Grazie, ciao.